Ed ecco sul tronco si rompono le gemme, un verde più nuovo dell'erba, che il cuore riposa. Il tronco pareva già morto, piegato sul botro. E tutto mi sa di miracolo, e sono quell'acqua di nube che oggi rispecchia nei fossi, più azzurro il suo pezzo di cielo, quel verde che spacca la scorza che pure stanotte non c'era.
Benvenuti a Giardino Rivelato in questa 12ª giornata d'inverno, giornata di nuovi inizi che arriva ogni anno un po' diversa, un po' uguale. Giulia ci ha letto questa poesia sulla primavera di Salvatore Quasimodo che ci parla di gemme. Le gemme, come le gemme minerali, variano per forme, colori, dimensioni, quelle pietre a cui nei secoli sono state date proprietà magiche, curative, spirituali. C'è chi dice che sono vive in qualche modo. Ora, pensate che bello sarebbe se esistessero delle gemme vive. Ah, ma esistono. Sono proprio quelle di cui ci ha letto Giulia. Le gemme vegetali sono degli organi, sono dei veri e propri embrioni da cui si origina un asse vegetale. E un asse vegetale può essere tre cose: un ramo, un fiore, una foglia. Secondo me sono bellissime, come più delle gemme minerali. Andate a cercare su Google Perula salix caprea e ditemi se non è bellissima. La perula è una foglia che nel processo evolutivo si è specializzata per proteggere la gemma, che deve essere protetta perché le gemme sono per l'appunto, come abbiamo detto, degli embrioni, quindi sono molto importanti per la pianta. Se questi embrioni compaiono e si sviluppano nello stesso anno, si chiamano gemme pronte. Se invece compaiono e si sviluppano l'anno successivo, si chiamano dormienti. Quando invece compaiono in un momento e si sviluppano molto tempo dopo, si chiamano gemme latenti. Facciamo un esempio: ogni tanto capita di vedere delle piante che hanno delle foglie in cima e sono spoglie sotto. Capita quando quella pianta, per esempio, non viene potata bene, o non viene proprio potata e di anno in anno invecchia. Se taglio il ramo, la gemma che sta più in alto si svilupperà e farà ripartire la pianta, o il ramo da quel punto, e capita spesso che siano delle gemme latenti. È una tecnica agronomica che si trova sui manuali con il nome di cimatura, non potatura, perché per l'appunto si rimuovono le cime. Tutto questo avviene perché le piante e i giardini sono governate dalla legge della dominanza apicale. Questa legge ci dice che la gemma che si trova più in alto prende la linfa del ramo e decide la direzione in cui crescerà, inibendo le gemme più basse. La dominanza apicale, insomma, è quella che rende le nostre piante spelacchiate o lussureggianti. E mi fa ripensare a quelle cose che accadono durante l'adolescenza, quelle a cui non si dà un gran peso, se non più tardi. L'incontro con una persona, la scoperta di uno sport, un posto in vacanza, che poi magari in qualche modo in futuro condizioneranno le nostre scelte di vita. Un po' come un bambino che va in vacanza nel Parco Nazionale degli Abruzzi e poi nella vita futura, in modi che non si aspetta, riconosce un qualcosa che aveva imparato nelle faggete, prende un'eredità, prende qualcosa che già c'era e la rende nuova. E la cimatura di cui abbiamo parlato prima allora può paragonarsi a un processo educativo che permette a gemme sopite di sbocciare, gemme che magari mai avrebbero pensato di poter vedere la luce, che si pensavano destinate alla lignificazione. Sembra un'immagine che parla della società e delle famiglie, di generazioni intere che aspettano di sbocciare. E può apparire una forzatura, uno psicologismo inutile, ma non riesco a non pensare ad alcune righe scritte alla fine del libro Il complesso di Telemaco di Massimo Recalcati, sul rapporto tra paternità ed eredità, sulla relazione tra una gemma che deve aprirsi e germogliare ed ha bisogno per farlo di un tronco su cui crescere, che lo sostenga, che porti linfa.
Qualunque cosa può essere un padre, qualunque cosa può, come Ulisse, tornare dal mare. Un allenatore di pugilato, lettore della Bibbia, come Frankie di Million Dollar Baby di Eastwood, un vecchio pensionato, un maestro della scuola elementare, una madre, la lettura di un classico, un'opera d'arte, un sindaco, un appassionato di cinema. L'eredità non è mai eredità di sangue, non è consolidamento di un'identità solida. Ciò che si eredita è sempre una testimonianza.
Una cosa bella delle gemme è la loro apparente immutabilità. Una buona parte in inverno non presenta niente di notevole, magari sembrano solo un rigonfiamento del ramo, un occhio alla fine di un segmento. Poi improvvisamente esplodono. Alla fine dell'inverno un fiore enorme si fa spazio e rompe una scorza che l'ha protetto per mesi ed era piccolissima. Il punto fondamentale è la necessità di questo passaggio. Le specie dei climi temperati hanno bisogno del periodo freddo per sbocciare, tanto che in alcuni casi si forzano le fioriture. Si sottopongono le piante a un passaggio dal freddo al caldo prima del tempo. Succede ad esempio con l'elleboro, chiamato in Inghilterra rosa di Natale. Certo, il risultato cambia se a Natale ci sono già 2 gradi da 2 mesi o se ci sono ancora 15 gradi. Insomma, la gemma, come tutto quello che riguarda il mondo vegetale, è uno stato transitorio, è un embrione. Ci illude di restare lì a lungo, ma invece nasconde un lavorio, un'energia capace di stabilire la direzione intera di una pianta. pianta che collabora a questo sbocciare. La gemma permette alla pianta di durare nel tempo. La pianta dà alla gemma una ragione di nascere. Non si può incolpare una gemma di non tenere in vita una pianta marcia e malata. Certo, si può sempre fare una talea, ma di questo parleremo la prossima settimana. Perché noi ci stiamo per salutare, ma prima, mi raccomando, andate sul nostro profilo di Spreaker, di Spotify, di iTunes, di YouTube, dovunque ci ascoltiate. Premete segui o follow, in qualunque lingua abbiate internet, e commentateci, scriveteci su Instagram all'account Giardino Rivelato. Raccontateci delle gemme, di tutte quelle cose che sembrano immutabili ma cambiano, che improvvisamente non sono più quelle che erano prima. Un po' come il dover scrivere 2020 invece di 2019. Buon anno a tutti!